sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
La bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauty is love. In tutte le profumerie Douglas e su douglas.it.
One Podcast.
Di Giallo nasce nel 2007. In tutti questi anni sono uscite centinaia di puntate, prima in versione radiofonica, poi con questo podcast. Dagli archivi di Radio DJ, in attesa dei nuovi episodi, abbiamo ripescato per voi una puntata del 2016.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli e sono qui per raccontarvi un'altra strana, incredibile e misteriosa storia di Di Giallo. C'è un film giapponese che si chiama Rashomon. È un film del 1950 di Akira Kurosawa, ripreso un sacco di volte. Per esempio c'è un remake di Martin Reed con Paul Newman ambientato nel Far West, perché racconta una storia in un modo molto particolare. La ripete, esaminandola dal punto di vista di ogni personaggio, e tutte le volte la storia cambia o si aggiunge qualche particolare in più. Ecco, possiamo raccontare così anche la strana, incredibile e misteriosa storia della morte di Chet Baker. La nostra scena inizia con un tonfo, forse un urlo, forse un suono che sembra un urlo, ma si percepisce appena, e un attimo dopo quel tonfo, sordo, sul marciapiede di una stradina a un centinaio di metri dalla stazione centrale di Amsterdam. È notte, anzi di più, sono le 3:10 del mattino di un venerdì di maggio, venerdì 13 addirittura, 1988. Il marciapiede è quello che sta sotto le finestre del Prince Hendrik Hotel, un alberghetto anche un po' al di sotto delle tre stelle che lo qualificano. Non c'è nessuno in quel momento, ma il Prince Hendrik Hotel sta vicino alla stazione e anche a pochi passi dallo Zedik, che è una delle stradine in cui in quegli anni gira la movida un po' tossica di Amsterdam, che è una città che di certe cose se ne intende. Per cui, subito dopo, qualcuno passa e nota che su quel marciapiede, a piombo sotto le finestre dell'albergo, c'è il corpo di un uomo. Ha il cranio fracassato, perché oltre a cadere dall'alto è andato a sbattere la testa su un palo di cemento, e naturalmente è morto. Arriva anche la polizia, che fruga il corpo dell'uomo e nella tasca dei pantaloni trova un passaporto americano. Henry Chesney Baker Jr., nato a Yale, in Oklahoma, il 23 dicembre 1929. L'albergo è chiuso, alla reception non c'è nessuno. Ad una certa ora il portiere se ne va e gli ospiti si arrangiano con le loro chiavi. Abbiamo detto che non è proprio un albergo di lusso. Per cui la polizia non può chiedere a nessuno se quel Baker schiantato sul marciapiede alloggia lì, in una camera compatibile con la caduta. E anche se è proprio questo signor Henry Chesney Baker. Perché i primi agenti che arrivano sotto l'hotel, quel tizio morto sembra più giovane, un uomo dall'apparente età di 30 anni, scrivono sul rapporto. Per cui per un po' si ipotizza anche che sia un tossico che ha rubato il passaporto a un turista americano. Comunque, il giorno dopo, appena l'hotel apre, la polizia olandese va a controllare e scopre che sì, quello è proprio il signor Baker e che sì, alloggiava proprio al Prince Hendrik, terzo piano, stanza C20. Nella stanza la polizia trova un po' di cose, un orologio, un po' di soldi, un braccialetto e anche una siringa con i resti di uno speedball di eroina e cocaina. E in effetti il quartiere è quello. Però trovano anche un'altra cosa, una custodia con dentro una tromba. E siccome c'era già stato un manager che aveva denunciato la scomparsa di un suo musicista che doveva tenere un concerto la sera prima ma non si è visto, ecco che a qualcuno viene in mente che quell'Henry Chesney Baker Jr. è Chet Baker. Chesney, Chet appunto, Chet Baker, uno dei più grandi trombettisti jazz di tutti i tempi, se non proprio per alcuni il più grande. E come c'è finito su quel marciapiede sotto il Prince Hendrik Hotel alle 3:10 del mattino di venerdì 13 maggio 1988 a spaccarsi la testa contro un palo di cemento? Torniamo indietro, Riavvolgiamo il nastro, si sarebbe detto una volta. Ora facciamo scorrere la freccetta sul cursore, saltando di scena in scena, con Chet Baker che vola all'indietro verso la finestra dell'albergo e ci entra dentro, per scomparire nel buio. Stop. Quello che è successo prima non lo sappiamo. Ci sono state tante ipotesi e le vediamo una per una, come i tanti punti di vista di Rashomon. La prima. Chet è nella stanza del suo albergo e si è appena fatto il suo speedball. È una vita che ha problemi con la droga, problemi grossi, con una dipendenza dall'eroina che dura da più di 30 anni, da quando la scopre con Charlie Parker durante un tour sulla costa del Pacifico. E mica solo eroina, surrogati come il Paltium, che è una specie di metadone, poi cocaina, marijuana e sempre comunque alcol. Spesso fatto o ubriaco. Lo abbiamo già raccontato. In Un Rattori alla Sbarra, per esempio, un musicarello di Lucio Fulci, uno di quei film che negli anni 60 hanno come protagonisti i cantanti del momento, si vede Chet Baker che suona la tromba in una vasca da bagno, completamente sbronzo. Come dire, eccolo qua, tanto è sempre così. E non solo nei film. A Chet succede spesso di essere fuori, così tanto che un giorno d'estate del 1960 lo trovano steso sul pavimento del bagno di una stazione di servizio, dalle parti di Lucca. Lo salvano, lo ripuliscono e lui dopo un po' torna a farsi come prima. Quindi, 3:10 del mattino di quel venerdì, terzo piano del Prince Hendrik Hotel, stanza C20. Chet si è appena fatto uno speedball e si sente bene, nei limiti della situazione naturalmente. Gli viene voglia di suonare, quella ce l'ha sempre. C'è un bel ritratto che ne fa Geoff Dyer in un bellissimo libro che si chiama Natura morta con custodia di sax, in cui Chet Baker, White Narcissus, narciso bianco, perché da giovane era bellissimo, suona la tromba dopo aver fatto l'amore con una ragazza e soffia fuori ogni nota come se le dicesse addio. Bene, c'è un altro bel ritratto di Chet Baker, questa volta una foto, che lo ferma in piedi, chino in avanti, un piede sollevato su un ripiano e un braccio sul ginocchio, con la tromba che gli penzola da una mano. Sorride e guarda Dorothy Dandridge, un altro grande personaggio di quegli anni di cui dovremmo raccontare la storia, con la guancia appoggiata al suo ginocchio. Ma lì, in quella camera, Chet è da solo e quindi prende la tromba e va a suonare come faceva di solito, seduto sul davanzale della finestra, a dire addio alle sue note che volano via nell'aria, verso il cielo. Ma è strafatto, come al solito, o questa volta di più, perde l'equilibrio e vola giù di sotto. No, non quadra. Intanto la finestra è stretta. Ci si passa, certo, ma non è così larga da starci seduti. Basta allargare le braccia e si resta attaccati agli stipiti. Ma soprattutto la tromba. Chet non ce la può avere. Quando la polizia entra nella sua stanza d'albergo, la trova dentro la custodia, chiusa. E allora riavvolgiamo il nastro, o spostiamo il cursore, e via indietro. Chet che si stacca dal marciapiede, torna su e si infila dentro la finestra, buio e altro punto di vista. Chet è in piedi in mezzo alla stanza. Si è fatto lo speedball, ma non gli è servito a niente. È distrutto, triste, depresso. Diane, la sua ragazza, qualche sera prima gli aveva detto che non voleva più vederlo, che lo lasciava. Non è mai stato un tipo facile, Chet Baker. White Narcissus, un sacco di donne, un sacco di corna. Magari adesso che sta invecchiando succede meno, anche se resta affascinante, il volto magro e segnato come quello di un vecchio capo indiano. Ma comunque sia, la sua donna del momento ha sempre dovuto competere con due rivali imbattibili, la droga, lo abbiamo detto, e la musica. Quando c'è l'eroina o quando c'è la tromba, non c'è più posto per nient'altro. Non è un tipo facile. C'è un'intervista a sua madre, per esempio, che sta accanto a lui e parla con amore e ammirazione del suo fantastico Chet, quel genio della musica, così bello, così grande, tante cose, ne è orgoglioso. E allora al giornalista viene spontaneo chiederle: è stato un buon figlio? E le risponde: oddio, no. Ecco, Diane l'ha mollato e lui, quel venerdì pomeriggio, l'ha chiamata per dirle che senza di lei non può più vivere. Magari non è solo Diane, magari è tutto il resto. 30 anni di eroina, il più grande trombettista di tutti i tempi che ogni tanto deve sparire, inghiottito dai suoi problemi, e poi torna e ricomincia da capo. Chet è tornato, dice un cartello in un locale di New York in cui riprende a suonare dopo una lunghissima assenza. L'età anche, tutto insieme insomma. È anche notte, o meglio quasi mattina, ma è ancora tutto buio e silenzioso. L'effetto dello speedball è passato e il nero della notte gli è entrato dentro. Chet si avvicina alla finestra, si sporge fuori e si butta di sotto. Ecco, forse torna, o forse no. I suoi amici, quelli che lo conoscono di più, la sua ex moglie Carol, sono convinti che non sia andata così. Dicono che Chet non è mai stato un tipo da suicidio, neanche nei momenti peggiori, che superava sempre grazie ai due pilastri della sua vita, l'eroina e la musica, due cose diverse naturalmente, e quelle c'erano ancora. E se mai lo avesse fatto, un artista come lui, un narciso come lui, avrebbe lasciato almeno un biglietto per raccontarsi. Film indietro allora, via dal marciapiede, su fino alla finestra e poi buio. Chet è in piedi in mezzo alla sua stanza, dopo lo speedball, la tromba nella custodia. Ma non è solo. Con lui c'è qualcuno. Uno spacciatore della piazza di Amsterdam, che è molto arrabbiato con lui. Non sarebbe la prima volta che la droga lo mette nei guai, sia con la legge che con la malavita. È dai primi anni 50 che ogni tanto Chet viene arrestato. La prima volta perché fuma marijuana fuori da un locale, poi per l'eroina, poi quella volta che lo trovano sul pavimento di quel bagno e finisce in galera in Italia. È una cosa che succede a molti jazzisti di quegli anni, Jerry Mulligan, Stan Getz, Bud Powell, Billie Holiday anche, dentro e fuori dalla galera. E non c'è solo la polizia. Nel 1966, a San Francisco, dove è di passaggio per un concerto, Chet Baker litiga con dei bruttissimi tipi, spacciatori locali, che lo vanno ad aspettare davanti all'albergo in cui è sceso, in un quartieraggio che si chiama Fitzmore. Lo fracassano di botte. Ad un certo punto uno prende una bottiglia e gli fracassa tutti i denti davanti. Che ad uno che suona la tromba è peggio che ammazzarlo. E infatti è una di quelle volte che Chet sparisce e resta un bel po' senza suonare, prima di imparare di nuovo a farlo con la dentiera. Chi sono quei tipi? Rapinatori, dice lui, spacciatori a cui doveva dei soldi, dicono tutti. Ecco, allora, sono le 3:10 del mattino e Chet Baker è nella sua stanza, al terzo piano, a parlare con uno spacciatore a cui deve dei soldi, a discutere, ad urlare anche perché litigano. E allora lo spacciatore, uno, magari sono anche di più, aggiungiamoli nella scena, gli spacciatori lo prendono, lo tirano fuori dalla finestra e lo buttano di sotto. Un omicidio. Carol, la sua ex moglie, ne è convinta, altro che suicidio. Va bene, però dove sono i segni del litigio e della lotta? Non ci sono tracce di colluttazione nella stanza, è tutto in ordine, e in ordine anche Chet, a parte il volo e la testata contro il palo. E nella stanza ci sono anche dei soldi. Non lo so, ma del tutto non torna neanche questo. Cos'è successo allora? Possiamo andare su e giù col corpo di Chet tante volte. Chet Baker in mezzo alla stanza ma steso sul pavimento per un'overdose. I gestori del Prince Hendrik Hotel che salgono, lo trovano così, e per non avere guai con la polizia lo sollevano e lo buttano di sotto. Oppure Chet Baker arrampicato sul cornicione perché ha dimenticato le chiavi, alla reception non c'è nessuno, non sa dove dormire ma soprattutto è fuori di testa intendo, come al solito. Per cui ad un certo punto di quel piano assurdo di rientrare in camera dalla finestra perde la presa e vola di sotto. Tante ipotesi, tutte allo stesso tempo possibili e impossibili, mantenute in vita dalla verità ufficiale della polizia che alla fine è una non verità. Chet Baker era da solo e ha aperto lui stesso la finestra, saltando o cadendo da essa. Non è stato rilevato alcun comportamento o azione criminale. Del resto, anche in Rashomon, la verità, sfaccettata in infiniti punti di vista, resta inafferrabile. Con un lieto fine però. Uno dei personaggi, nella capanna in cui un temporale li è rinchiusi, quando torna il sole trova un bambino piccolo che adotta. Ecco, la verità sulla morte di Chet Baker non la conosciamo. La sua musica, la musica di uno dei trombettisti jazz più grandi di tutti i tempi, e forse il più grande, ecco, quella sì, la conosciamo. E tutto sommato è un lieto fine.
Radio DJ. Carlo Lucarelli.
Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.